e siamo collegati con Pippo Guriera, una voce che conoscete, avete sentito spesso dai microfoni di Bercau, soprattutto per le lotte antimilitariste contro il Mungos. Oggi lo sentiamo in qualità di compagno che per tutta la vita ha fatto anche il ferroviere, perché vogliamo parlarvi del ponte sullo stretto. Il ministro delle infrastrutture Salvini ha deciso di rilanciare questo progetto in una zona ad elevatissimo rischio sismico, dove spesso tira un vento forte che impedirebbe comunque la circolazione sul ponte in molti giorni dell'anno, e soprattutto in un'area dove le infrastrutture ferroviarie già esigue sono state smantellate dai tagli dei cosiddetti rami secchi di questi ultimi 30 anni. Insomma, Calabria e Sicilia si troverebbero unite da un'opera a grande impatto ecologico, distruzione del paesaggio, dispendio di grandi risorse pubbliche, mentre su entrambe le sponde la situazione dei trasporti di prossimità, della sanità e della scuola è tra le peggiori del paese. Buongiorno Pippo.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti.
Allora, raccontaci un po' di questo. Qualche anno fa, quando era uscito per la prima volta il progetto lanciato dal governo Berlusconi, era uscito un opuscolo dedicato proprio a questa grande opera, l'avete intitolato Il mostro sullo stretto.
Sì,
parlaci di questo mostro che agisce, che rischia di, come dire, di essere di gran lunga peggiore di quello mitologico tra Scilla e Cariddi.
Sì, in effetti è in quell'opuscolo che ha avuto un ruolo importante nella controinformazione del movimento No Ponte. Si diceva anche delle problematiche tecniche che il ponte sottende, no? Perché a volte si cade nel gioco e nella rete che Salvino, i pontisti di ogni periodo lanciano, e si cerca di confutare, cioè di dire abbiamo bisogno di altro eccetera, ma in realtà a monte c'è un problema, che non esiste nessun progetto sul ponte, no? E quindi Alberto Ziparo, che è un architetto, un'importante figura tra i tecnici che hanno sempre fornito il loro contributo alla informazione del movimento, proprio in un intervento di questi giorni ha definito quest'ultimo ritorno una balla ad alto impatto mediatico, no? Perché sostiene Zipar appunto che stanno giocando un po', stanno bluffando come sempre, cercando di buttare polvere negli occhi della gente, soprattutto dei siciliani e dei calabresi, ma non avendo nulla in mano, perché non esiste neanche un decreto governativo per quanto riguarda il ritorno della costruzione del ponte, ma esiste una determinazione non formale che dice chiaramente, poco nota, ma che dice chiaramente che il tutto potrà definirsi una volta che saranno risolti i problemi legali, normativi, economici, tecnici, programmatici, eccetera, eccetera. Praticamente non c'è ancora nulla, e quindi non c'è neanche la società che dovrebbe fare questo lavoro, nel senso che la precedente era stata liquidata e quindi si dovrebbero rifare tutta una serie di procedure con la nuova che non sono ancora state fatte. Praticamente c'è un discorso sulla legge obiettivo da rivedere. Praticamente ancora una volta è un'operazione di tossicità, di grande tossicità mediatica, che serve anche a coprire il grande danno che questo governo, anche sulle scelte precedenti, sta facendo al Mezzogiorno col cancellamento la cancellazione del reddito di cittadinanza, ma soprattutto con la legge sull'autonomia differenziata, no? Che è un colpo non dico mortale, perché già il Sud è moribondo, ma è un colpo veramente durissimo alle speranze di risalire un po' nell'equilibrio del sottosviluppo del Sud rispetto al Nord. E chiaramente tutto questo ha bisogno anche di un grande polverone che possa fare vedere che invece si preoccupano del Mezzogiorno, ma noi che ci viviamo e io che ho fatto il ferroviere eccetera sappiamo che il Mezzogiorno ha bisogno di tutto tranne che di ponti. Io ho fatto sempre in tutta la campagna per demistificare l'operazione ponte negli anni, dagli anni 90 fino all'ultima volta, quindi agli inizi del 2010-11, quando ancora il problema lo tenevano in piedi. Ho fatto sempre l'esempio della Calabria, che è un territorio, una regione abbastanza malmessa dal punto di vista infrastrutturale, economico, sociale eccetera eccetera, ma è attaccata al continente direttamente, cioè non ha un isolamento come la Sicilia, diciamo, non è circondata dal mare, quindi senza bisogno di nessun ponte soffre degli stessi problemi che soffre tutto il Mezzogiorno. Quindi nessun ponte risolverà mai i problemi che hanno delle origini, delle motivazioni radicate nella costituzione dello Stato italiano, dell'economia di questa società. Quindi sono tutte balle a cui noi non crediamo. Noi sappiamo quali sono i problemi del Mezzogiorno, sono problemi atavici, sono problemi appunto di interventi antisismici mai attuati, sono problemi di bonifiche dei territori, soprattutto i danni che hanno costruito gli interventi pseudo-industriali a grande impatto ambientale e anche umano, sono problemi di evitare l'erosione dei territori, delle coste, proprio l'area messinese è una delle più fragili d'Italia, tanti problemi a parte il lavoro eccetera eccetera. Quindi loro stanno giocando sporco come hanno fatto tutti gli altri. Mi ricordo Rutelli aveva già annunciato la posa della prima pietra anche quasi 10 anni prima, con una precisione quasi di ore e minuti, giorno, ore e minuti, cioè, ma sempre senza avere nulla nelle mani. Il coordinatore tecnico-scientifico del progetto, il professore Remo Calzona, già da tempo ha ammesso che non ci sono versioni esecutive di nessun progetto. Si è parlato di tanto, si fanno vedere anche ora Salvini, anche in televisione, hanno fatto vedere il solito plastico di questa infrastruttura, ma in realtà non c'è nulla, non c'è nessuna versione esecutiva che possa dimostrare che il ponte si può fare. Questo perché, a detta dello stesso Remo Calzone, del professore, il ponte non si può fare perché allo Stato non è realizzabile. Anche l'ente, appunto il coordinamento tecnico-scientifico, che è una struttura governativa, a suo tempo ha giudicato non realizzabile questa infrastruttura perché non ci sono ancora i materiali e le tecnologie necessarie per costruirla. Quindi qua stiamo giocando sporco sulla pelle della popolazione, stiamo giocando in una maniera veramente scorretta, infame, sui primari bisogni della gente, togliendo cose reali e in cambio dando fumo e promesse fallaci e non realizzabili. Ma anche ammesso poi che il ponte fosse realizzabile, dico, non sarebbe assolutamente la soluzione di nulla. Quindi questa è la, a mio parere, il quadro in cui ci dobbiamo muovere. C'è da dire che con un aggravarsi della situazione socio-economica, della crisi, soprattutto delle persone più deboli, dei settori popolari più deboli, questa ulteriore balla mediatica sta avendo un consenso superiore rispetto agli anni precedenti, sta avendo, diciamo, perché crea obiettivamente delle speranze, no? E quindi loro, sapendo questo, perché hanno i loro sondaggi, tastano il territorio, alzano il tiro e continuano il bombardamento quotidiano sul ponte, ma in realtà è solo quello, è solo un bombardamento di parole senza fatti, anche quelli che sperano che possa portare un po' di lavoro nelle due sponde del Sicolo Calabre, eccetera, chiaramente prima o poi capiranno che neanche quello ci sarà. Quindi siamo di fronte all'esigenza appunto di smontare una balla mediatica e di perorare quali sono i veri problemi del territorio.
Ecco, i veri problemi del territorio, come dicevamo in apertura, sono essenzialmente legati al fatto che la rete infrastrutturale, la rete di comunicazione, soprattutto nella parte finale della Calabria, ma anche in Sicilia, sono estremamente deboli.
Sono arretrate, noi lo sappiamo perché noi abbiamo zone dell'isola che non riescono a comunicare per mancanza proprio di infrastrutture. Si torna spesso a parlare del freno Ragusa-Trapani che ci mette 12 ore, in realtà non esiste neanche un treno Ragusa-Trapani e quindi le 12 ore sono dovute al fatto che tu per andare da questa zona della Sicilia, Siracusa-Ragusa, alla zona occidentale devi fare tutta una serie di cambi che comportano alla fine 12 ore, proprio perché non esiste neanche un collegamento diretto. Gli altri collegamenti sono lacunosi, il 60% della rete siciliana è a binario unico, buona parte ancora non è elettrificata, i mezzi sono obsolete, anche se adesso stanno cominciando ad arrivare finalmente dei mezzi nuovi, e in un contesto in cui abbiamo due autostrade, soprattutto la Catania-Palermo, continuamente interrotte o franano, crollano o bisognose di manutenzione, e una rete poi stradale diciamo antiquata, molto pericolosa. Ci sono in Sicilia tante strade che vengono chiamate la strada della morte, ma sono tantissime le strade della morte, non è solo una. Quindi questo già proprio perché il ponte è un problema di mobilità, il problema della mobilità noi lo conosciamo benissimo e non lo risolverà nessun ponte. C'è anche da dire che di recente ne abbiamo parlato con Antonio Mazzeo, era emersa anche una specie di interesse da parte dei signori della guerra per questa infrastruttura, perché in un processo, nel processo in atto di potenziamento militare del sud Italia, della nostra isola, il ponte avrebbe favorito il passaggio di mezzi militari dell'esercito, eccetera. Però anche questa è una idea che poi deve fare i conti con la fattibilità reale di un'opera su cui allo stato attuale progetti non esistono, perché tutti coloro che hanno provato a fare dei progetti a portarli fino in fondo hanno dovuto mettere la parola fine, perché arrivavano alla conclusione che il ponte non è fattibile. Di questo ovviamente non si parla, perché altrimenti verrebbe a cascare un elemento importante della propaganda che fanno in Sicilia tutti, dalla CGL alla Lega, dai fascisti al PD, tutti si lanciano su questa chimera vendendo appunto fumo ai siciliani. Quindi anche il ponte per favorire il passaggio dei carri armati, tutto allo stato attuale è una frase, una semplice idea basata sul nulla, anche perché in altri ambiti, sempre discutendo con Antonio Mazzeo, altri settori militari sostenevano invece che una volta che ci fosse veramente questo ponte per assolvere tutta una serie di problematiche militari, sarebbe anche un obiettivo molto sensibile, molto facile da colpire e quindi non difendibile. Quindi anche là ci sono delle contraddizioni che poi alla fine riportano la palla al centro.
Certamente, quindi una dinamica che in questo momento sembrerebbe soprattutto favorire quelli che vogliono lucrare nella fase di progettazione, che comunque implica una montagna di soldi spesi. Già per il vecchio progetto spesero una montagna di soldi per un progetto che poi non si realizzò, anzi non arrivò nemmeno ai blocchi di partenza.
Esatto, sì, ma la società Ponte sullo Stretto, che cercano sempre di rivitalizzare, perché in realtà nessuno l'aveva mai chiusa definitivamente, ha già prosciugato mezzo miliardo di euro da quando esiste, senza aver realizzato null'altro che dei plastici. Quindi stiamo parlando comunque di ambiti in cui alcuni soggetti legati alla politica e a chi comanda nel momento storico particolare di oggi, ma anche del passato, riescono poi a lucrare su questa valle del ponte. E questa è l'unica cosa concreta che possiamo dire, che comunque le spese ci sono state, ci saranno, ci continueranno a essere, producendo il nulla, e questa è la vera realtà.
Ma c'è anche chi sospetta che Salvini abbia lanciato, in qualità di ministro delle infrastrutture, rilanciato questa ipotesi del ponte sullo Stretto per cercare di sottrarre consensi al sud, a Fratelli d'Italia.
Beh, certo, questo nella logica concorrenziale che hanno i partiti, questo ci può stare chiaramente, anche perché Salvini, non potendo gestire al pieno la questione migranti, anche se ci entra in qualche modo chiaramente essendo il padrone dei porti, diciamo, si è lanciato su quest'altro elemento per fare concorrenza interna ai suoi alleati di centrodestra. Appunto, anche questa riflessione ci fa capire come siamo di fronte a tutto tranne che a un qualcosa di concreto. C'è la concorrenza politica, la balla mediatica, il lucrare soldi attraverso una società che non produce niente, tutta una serie di elementi che sostanzialmente anche nascondono il vero affondamento del Mezzogiorno dalle politiche anche di questo governo.
Chiarissimo, io ti ringrazio molto e alla prossima.
Va bene, Maria, ci aggiorniamo.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.